Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Noi continuiamo a insistere che l'Unione Europea debba reagire e negoziare fortemente unita, pronta a reazioni mirate, proporzionate, che colpiscano anche laddove fa più male, ma ho visto che oggi la Presidente della Commissione ha parlato anche delle big tech americane, pronti a un negoziato per sventare una guerra commerciale che farebbe danni ingenti in un paese come il nostro, così votato all'export.
L'Unione Europea reagisca alla guerra commerciale lanciata da Trump, anche se per il momento sospesa per 90 giorni per un po' tutti i paesi, tranne che per la Cina, e reagisca e negozi fortemente unita, ha detto la segretaria del PD Elie Schlein oggi al Salone del Mobile. Ed è, diciamo, un po' la richiesta da parte da tutti i paesi europei, esclusa l'Ungheria. Ieri in realtà Trump, dopo aver alimentato sin dalla campagna elettorale il timore che volesse disgregare l'Europa e fare dei negoziati con ogni paese singolarmente, ieri ha detto, e ve l'ho raccontato qui effetto notte, che i negoziati con l'Europa ci saranno in blocco con tutta l'Unione Europea, non con i singoli paesi. È chiaro che da quello che abbiamo visto finora dobbiamo prendere con le pinze tutto quello che dice di minuto in minuto Trump. Per il momento questa è stata la sua posizione. Dazi invece alla Cina, come sapete, per il 145%, la Cina che di nuovo ha rialzato i suoi controdazi, è proprio uno scontro frontale in questo momento commerciale tra Stati Uniti e Cina, e ne parleremo perché la Cina tra l'altro sta corteggiando l'Unione Europea. E poi fra i vari argomenti di questa sera da approfondire anche un'importante scoperta che riguarda il Parkinson. Per i vostri commenti, riflessioni, come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione, oppure il numero per WhatsApp, per messaggi scritti, mi raccomando non audio, che è il 349-238-6666, 349-238-6666, ma intanto comincio con raccontarvi la giornata in sintesi. La guerra commerciale di Trump, la Cina rilancia contro dazi al 125% e tende la mano all'Unione Europea per contrastare il bullismo di Trump. Borse deboli, giù il dollaro. E l'amministratore delegato di BlackRock Fink dice: Stati Uniti vicini o già in recessione, l'Unione Europea si dice pronta a colpire le big tech se necessario. Medio Oriente, l'ONU contro Israele su Gaza, il patriarca latino di Gerusalemme Pizzaballa parla di una catastrofe vergognosa. Il delitto di Garlasco, Stasi in semilibertà, fuori dal carcere, non solo per lavoro. La mamma di Chiara Poggi commenta: spero di non incontrarlo mai. Medicina, messo a punto un test del sangue semplice ed economico per la diagnosi precoce del Parkinson. Scommesse sui siti illegali, indagati 12 calciatori di Serie A. Sport, tennis, ai Masters 1000 di Monte Carlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale. Partiamo quindi inevitabilmente dagli sviluppi della guerra commerciale lanciata da Donald Trump. Cominciamo dallo scontro tra Stati Uniti e Cina per poi spostarci in Europa.
Stiamo andando davvero bene con la nostra politica sui dazi, molto entusiasmante per l'America e per il mondo. Lo scrive Donald Trump su Social Truth nel giorno in cui la Cina ha rialzato i controdazi sui beni americani dall'84 al 125% in risposta all'ulteriore inasprimento ieri al 145% da parte degli Stati Uniti delle tariffe sui beni made in China. Questo nonostante l'avvertimento a Pechino da parte di Washington a non rilanciare e a chiedere semmai un incontro tra i presidenti Xi Jinping e Trump. Gli USA alimentano turbolenze, caos globale, trascinando il mondo in una giungla, ma la Cina resisterà, la promessa del ministro degli esteri cinese Wang Yi. Pechino, che ha anche presentato ulteriori ricorsi all'Organizzazione Mondiale del Commercio contro i dazi statunitensi, chiede ora all'Unione Europea di resistere insieme alle prepotenze unilaterali di Trump. Siamo pronti a dare impeto alle relazioni tra Cina e UE, ha detto il presidente Xi Jinping incontrando a Pechino il premier spagnolo Sanchez. La reazione della Cina non è del tutto sorprendente, ma è certamente spiacevole, ha commentato a Fox News il rappresentante per il commercio USA Jamison Green. Quanto agli altri paesi, Donald Trump vuole realizzare 90 accordi in 90 giorni, ha dichiarato Peter Navarro, consigliere per il commercio del presidente americano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
We are ready to negotiate. Siamo pronti a negoziare, ma anche a difendere la nostra economia dai dazi statunitensi, ripete il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine del primo giorno di riunione informale dell'Ecofin a Varsavia. Messaggio inviato a Trump anche da Ursula von der Leyen con un'intervista al Financial Times. Domenica il commissario al commercio Shevkovich volerà negli Stati Uniti per un nuovo round negoziale. Se le trattative per un accordo pienamente equilibrato dovessero fallire, l'Unione Europea, avverte von der Leyen, è pronta a introdurre una tassa sui ricavi pubblicitari digitali che colpirebbe le big tech, ossia le multinazionali che dominano il mercato informatico e digitale come Apple, Amazon o Google. L'impatto dei dazi sarà peggiore sull'economia statunitense che su quella europea, dice Dombrovskis, e chiarisce che non ci sono le condizioni per una sospensione totale del patto europeo di stabilità. La clausola generale richiede una grave recessione e ora non è soddisfatta. Stimiamo, dice Dombrovskis, ancora una crescita economica nell'Unione, anche tenendo conto dell'effetto dei dazi di Trump. Chi sorveglia l'effetto dei dazi è la BCE. La Banca Centrale Europea, dice la Presidente Lagarde, monitora la situazione ed è pronta a intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per garantire la stabilità dei prezzi e quella finanziaria. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi ci torneremo naturalmente anche per capire i rapporti soprattutto tra Cina e Unione Europea, la Cina che tende la mano all'Unione Europea, dice fronteggiamo insieme il bullismo degli Stati Uniti, ma su questo torneremo dopo. Invece adesso andiamo dalla guerra commerciale ai veri conflitti militari. Secondo alcune fonti Trump potrebbe imporre ulteriori sanzioni alla Russia se un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina non sarà raggiunto entro la fine di aprile. Intanto gli alleati, informato Rammstein, danno il via libera a un pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di 21 miliardi di euro, un impegno di lungo termine che accompagna la delusione per i mancati progressi della pace trumpiana.
Altri 4 sistemi di difesa missilistica IRIS-T dalla Germania e 21 miliardi complessivi dagli alleati per rilanciare il sostegno a Kiev. Così il ministro della difesa di Londra, John Healey, al termine di una riunione a Bruxelles, intesa come quartier generale della NATO. Per la prima volta presiedere i lavori dei 50 paesi del gruppo di Rammstein, non gli Stati Uniti, ma appunto il ministro britannico. Mentre cresce ancora la pressione militare di Mosca in territorio ucraino e la tenuta del fronte viene nuovamente messa in discussione, il ministro della difesa di Zelensky si mostra fiducioso come non accadeva da settimane. Abbiamo visto che l'Europa sta assumendo un ruolo guida nell'assistenza alla sicurezza, ha detto Umero Vavini in riunione. Siamo grati e dimostra che stiamo cercando di restare in piedi e andare avanti come nazione europea. Ad un mese dalla proposta di cessate il fuoco di Washington e almeno 70 missili e migliaia di droni kamikaze contro le città dell'Ucraina, Trump non nasconde invece il suo disappunto. La Russia deve muoversi, troppe persone muoiono per niente, dichiara via Truth Social, mentre Witkoff vola a Pietroburgo in cerca di risultati per il terzo faccia a faccia con Vladimir Putin in 3 mesi. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora invece ci spostiamo in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi israeliani su Gaza.
Sono almeno 15, secondo le agenzie palestinesi, i civili uccisi oggi nei raid israeliani, 10 dei quali appartenenti alla stessa famiglia. L'esercito israeliano ha ordinato nuove evacuazioni a Gaza City, riferendo di aver trovato un tunnel sotto un asilo a Rafah. E la Croce Rossa avverte che l'ospedale da campo a Gaza esaurirà le scorte in 2 settimane. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo, ha detto in un'intervista il cardinale Pizzaballa, parlando delle condizioni vergognose dei quasi 2,5 milioni di palestinesi nella striscia. Così, invece, la portavoce dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Ravina Shamdasani.
La crescente emissione da parte delle forze israeliane di ordini di evacuazione ha portato al trasferimento forzato dei palestinesi di Gaza, dove hanno poco o nessun accesso ai servizi salvavita, inclusi acqua, cibo e riparo. La natura e la portata degli ordini di evacuazione sollevano serie preoccupazioni sul fatto che Israele intenda allontanare in modo permanente la popolazione civile da queste aree.
Un atto che, specifica Shamdasani, costituirebbe un crimine di guerra. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E critiche a Israele sono arrivate anche dal presidente turco Erdogan, che è comunque alle prese con problemi di non poco conto sul fronte interno.
Il calvario giudiziario di Ekrem Imamoglu è appena iniziato. L'ex primo cittadino di Istanbul, arrestato lo scorso 19 marzo, è comparso davanti ai giudici, anche se non per il processo più grave che lo vede accusato di corruzione e turbativa d'asta. Sulla testa del leader repubblicano, considerato l'unico in grado di battere il presidente Erdogan in sede elettorale, pendono ben 6 procedimenti penali, fra cui quello per aver criticato Akin Gürlek, procuratore generale di Istanbul e autore di numerosi processi contro altri esponenti dell'opposizione. Questo verrà aggiornato il 16 giugno, mentre nel paese sale la tensione per la prima udienza del processo principale, quello per corruzione, che gli è costato l'arresto. Ieri, di fronte al carcere di Silivri, a 70 km da Istanbul, in migliaia di sostenitori si sono radunati per dimostrare solidarietà all'ex sindaco, considerato vittima di un golpe giudiziario. Per il presidente Erdogan, le adunate oceaniche delle scorse settimane sembrano essere già un capitolo chiuso. Il capo di Stato è tornato a prendersela con Israele, accusato di voler distruggere la rivoluzione in Siria, grazie alla quale Ankara ha aumentato la sua influenza nel paese. Marta Ottaviani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E tra l'altro vedo un aggiornamento di pochi istanti fa, Trump degli Stati Uniti comunque su più piani per quanto riguarda l'Iran, un aggiornamento appunto di adesso, di un'agenzia dell'ANSA, dice gli Stati Uniti sono pronti a un compromesso con l'Iran, lo ha detto Steve Witkoff, che è l'inviato speciale, inviato in tutto il mondo praticamente di Donald Trump, in vista delle trattative che si apriranno sabato con l'Iran. La posizione di partenza degli Stati Uniti, viene detto, lo smantellamento del programma sul nucleare iraniano, ma questo non significa che non troveremo modi per raggiungere un compromesso. Poi invece andiamo sulle notizie italiane con queste scommesse su siti illegali che coinvolgono 12 giocatori di Serie A.
Dal punto di vista penale potrebbero cavarsela con il pagamento di una multa, rischiano però anche una squalifica da parte della giustizia sportiva. I calciatori di Serie A indagati dalla Procura di Milano non avrebbero scommesso su incontri di calcio ma solo su altri eventi sportivi. Le puntate erano piazzate su piattaforme illegali dove gli indagati giocavano anche a partite di poker online. Tra i giocatori coinvolti figurano anche Fagioli, Tonali, McKennie, Florenzi, Bellanova, Paredes, Di Maria e Zaniolo. Le indagini sono nate dalle analisi delle chat contenute nei telefoni di Tonali e Fagioli, già coinvolti in un'inchiesta a Torino, e si riferiscono a fatti che risalgono al periodo 2021-2023. La Guardia di Finanza ha sequestrato 1,5 milioni di euro alla società proprietaria di una gioielleria milanese, attraverso la quale venivano concessi crediti o saldati i debiti di gioco, facendoli passare per acquisti di orologi di lusso. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per i tre amministratori del negozio e per i gestori di due piattaforme di gioco illegali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora la cronaca, Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Il 41enne, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, nel Pavese, potrà uscire dal carcere per lavorare e svolgere attività sociali, ma dovrà rientrare la sera a bollate. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, nonostante un parere solo parzialmente favorevole della Procura. La mamma di Chiara Poggi, della vittima, è intervenuta dicendo, ha commentato, speriamo solo di non incontrarlo mai. Ed è definitiva la condanna a 6 anni per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci, in relazione al procedimento legato alla strage del 28 luglio del 2013, quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqua Longa nella zona di Monteforte Irpino ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione, il manager è accusato di disastro colposo e omicidio colposo. E il legale in serata, il suo difensore Filippo Di Nacci, ha detto che Giovanni Castellucci è pronto a costituirsi, attendiamolo, ordine di carcerazione. Ed è stato invece scarcerato Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo.
Per Graziano Mesina, 83enne di Orgosolo, considerato ex re del Supramonte, detenuto dal 2021, si sono aperte le porte del carcere dove era detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. Mesina è affetto da una grave patologia. Proprio per questi motivi era stato trasferito nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. L'istanza di differimento pena per motivi di salute è stata accolta dal magistrato di sorveglianza e notificata via PEC difensori dell'83enne di Orgosolo, prima detenuto nel carcere di Opera. Mesina era finito in carcere nel dicembre del 2021 dopo una latitanza di 17 mesi. Lo avevano arrestato i carabinieri del ROS assieme a quelli dei GIS, cacciatori di Sardegna e comando provinciale di Nuoro, nel corso di un blitz notturno in una casa di Desulo in provincia di Nuoro. A finire in manette poi agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento anche i coniugi proprietari dell'immobile. Dopo l'arresto il trasferimento in carcere. Nella struttura detentiva le condizioni di salute sono peggiorate, i suoi legali hanno presentato l'istanza che è stata accolta. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
E a proposito di carcere, il diritto alla sessualità entra proprio in carcere anche in Italia con precise regole. A distanza di oltre un anno dalla pronuncia della consulta arriva il primo concreto segnale del DAP, del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che apre definitivamente la strada alla possibilità di concedere colloqui intimi dietro le sbarre. Un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto, secondo i giudici della Corte, che ora è consentito e stabilito dalle linee guida diffuse dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si partirà negli istituti di Brescia, Trento, Civitavecchia, Bologna, quello di Secondigliano a Napoli e di Sollicciano a Firenze. Questo tipo di spazi sarà prossimamente disponibile però solo in 32 strutture. Non sarà per tutti, dunque, anche all'interno delle stesse case di reclusione, perché i criteri saranno disciplinati da una serie di prassi e verifiche. A usufruire di questo tipo di incontri potranno essere soltanto il coniuge o la persona stabilmente convivente del detenuto, in diversi casi anche più di una volta al mese. I numeri dei colloqui potranno sostituire gli stessi di quelli visivi periodicamente concessi e dureranno al massimo 2 ore. Garantire la privacy di 2 persone in quei momenti e contemporaneamente la sicurezza dell'istituto sarà uno degli aspetti più delicati. La camera degli incontri, arredata con un letto e servizi igienici e senza la possibilità di chiusura dell'interno, sarà sorvegliata soltanto all'esterno dal personale di polizia penitenziaria adeguatamente equipaggiato per il controllo dei detenuti e delle persone ammesse ai colloqui intimi. Ora invece una scoperta che potrebbe essere molto importante, ne parleremo poi con un neurologo, una scoperta della medicina, ha messo a punto un test del sangue semplice ed economico per la diagnosi precoce del Parkinson prima della comparsa dei sintomi. È risultato di ricercatori dell'Università Ebraica di Gerusalemme, reso noto su Nature Aging. Siamo allo sport, tennis ai Masters 1000 di Monte Carlo, vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti che ha battuto in 3 set 1-6, 6-3, 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas, qualificandosi quindi per la semifinale. Prossimo avversario dell'azzurro l'australiano Alex de Minaur. Mentre per quanto riguarda il calcio, la partita Udinese-Milan, calcio di Serie A maschile, per il momento viaggia sullo 0-0.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno.
Cambio al vertice degli album più venduti in Italia questa settimana secondo la classifica Fimi GFK, con Lucio Corsi, che state ascoltando, che svetta scalando dal 16° posto al 1° posto con Volevo essere un duro.
Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro.
E che tra un mese Lucio Corsi sarà impegnato all'Eurovision Song Contest. Invariata invece la prima posizione dei singoli più venduti con Olly e la sua balorda nostalgia ancora saldo al comando dopo 9 settimane nella classifica Fimi GFK. La graduatoria degli album, appunto dopo Lucio Corsi, vede al secondo posto La bella vita di Arti 5, che in 7 giorni perde il podio, seguito da Tutta la vita di Olly.
Volevo essere duro, che non gli importa del medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel mondo.
E adesso giusto una piccola pausa di pubblicità e cominciamo con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Come sempre tantissime le notizie, Roberto Giordano con voi, in parte le ho sintetizzate all'inizio e una parte di queste adesso le approfondisco come sempre con gli ospiti. Effetto notte tutti i giorni, tutte le sere, dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, ultimo giorno della settimana, ma comunque è ricchissimo anche questo di approfondimenti. Per i vostri messaggi potete mandare i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al numero per WhatsApp 349-238-6666. Dove Rory scrive: cara Roberta, è possibile che Israele continui a bombardare Gaza senza che nessuno di noi occidentali faccia nulla? Anche qui Trump, certo ci aspettiamo sempre dagli Stati Uniti, così è stato, diciamo, nella storia. Aveva detto che anche lì avrebbe portato alla pace, però il suo progetto è quello di, sembra, di deportare poi tutti i palestinesi altrove, in altri paesi. Quindi, diciamo, la situazione sicuramente non sta per nulla migliorando, e probabilmente c'è anche molta ipocrisia su questa guerra. Mentre invece Claudio dice i cinesi sono peggio di Trump, e ne parliamo adesso.
Noi continuiamo a insistere che l'Unione Europea debba reagire e negoziare fortemente unita, pronta a reazioni mirate e proporzionate che colpiscano anche laddove fa più male, ma ho visto che oggi la Presidente della Commissione ha parlato anche delle big tech americane, pronti a un negoziato per sventare una guerra commerciale che farebbe danni ingenti in un paese come il nostro, così votato all'export.
Ve l'ho fatta sentire anche all'inizio, la segretaria del PD Elly Schlein, oggi al Salone del Mobile a Milano, grandissimo evento internazionale, che ha detto l'Unione Europea reagisca alla guerra commerciale di Trump, per il momento sapete che è sospesa per 90 giorni, e negozi fortemente unita. È un messaggio che manda sicuramente a tutta l'Unione Europea, anche se questo, insomma, unanimamente è la volontà, l'obiettivo dell'Unione Europea, tranne la solita Ungheria di Orban, ma è anche una raccomandazione, diciamo, più o meno subliminale a Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che, come sapete, il 17 aprile sarà a Washington. In realtà, da quando Trump due giorni fa ha fatto questa mossa a sorpresa, no, dopo aver tanto declamato, conclamato, minacciato, poi ritirato, poi di nuovo avvertito, eccetera, ha sospeso i dazi per tutti i paesi per 90 giorni, per 3 mesi, tranne che per la Cina, gli altri ha lasciato comunque il 10%. E che cosa succede a questo punto? Quindi, da una parte, questa missione di Giorgia Meloni sarà un po' depotenziata, no? Perché il suo obiettivo era quello, in qualche modo, di farsi portavoce e ponte dell'Unione Europea per negoziare con Trump. Ora che per il momento sono stati, come si dice, temporaneamente sterilizzati questi dazi, però è anche vero che, se depotenziata la sua missione, dall'altra magari è meno tesa, meno carica di aspettative questa missione, e vedremo che cosa viene fuori. Comunque, ieri Trump, dopo aver alimentato sin dalla sua campagna elettorale il timore di voler disgregare l'Unione Europea, di voler contrattare singolarmente con ogni paese, ieri ha detto questa cosa. Ogni volta ne esce una, insomma, speriamo che sia questa sia confermata. Ha detto: tratteremo con l'Unione Europea sui dazi come un unico blocco e non per singolo paese. Ci hanno trattato molto male, ha detto, ma sono stati intelligenti, evidentemente, a non partire subito con i controdazi, che però sarebbero partiti già, l'Unione Europea era pronta per il 15 aprile, e giustamente. Adesso però continua invece lo scontro frontale tra Stati Uniti e Cina. La Cina ha controreplicato i dazi al 145% di Trump, con dazi ora al 125% sui prodotti americani. Allora, saluto Matteo Villa, responsabile Data Lab dell'ISPI, grande esperto di tematiche europee, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, come sempre vi ricordo, l'ISPI. Buonasera Matteo Villa, ciao.
Ciao, buonasera a voi, grazie.
Allora, diciamo che questa che Trump praticamente ha provocato uno sconvolgimento in queste settimane dei mercati internazionali, dell'economia globale, ma anche ha prodotto dei cambiamenti geopolitici, delle modifiche nelle relazioni internazionali, tanto da avvicinare la Cina al Giappone e alla Corea del Sud. Ma adesso la Cina corteggia anche l'Unione Europea dicendo, insomma, facciamo fronte comune per resistere insieme alle prepotenze unilaterali degli Stati Uniti, ha detto il presidente Xi Jinping, ricevendo tra l'altro il primo ministro spagnolo Sanchez. Quindi questa fuga in avanti, si accusa Giorgia Meloni, però è vero che anche Sanchez è andato subito a parlare con Xi Jinping, e ha detto Sanchez: non bisogna permettere che le tensioni commerciali ostacolino i potenziali di crescita dei rapporti tra Unione Europea e Cina. E tra l'altro si prospetta adesso un incontro dei vertici europei a Pechino verso luglio. Però l'Unione Europea, come avvertiva la Presidente della Commissione Europea qualche giorno fa, von der Leyen, dice: stiamo attenti che adesso non si riversi tutto il surplus dei prodotti cinesi sull'Unione Europea. Quindi è, diciamo, un rapporto a rischio anche questo, no? Mettersi nelle braccia della Cina, Matteo?
Sì, lei ha detto benissimo, questo è forse, intanto forse un passo indietro, cioè è vero che Trump ha sterilizzato, no, come dicevi tu, i dazi, però di fatto in realtà li ha alzati per tutti i paesi, la Cina è un caso a parte, adesso ne parliamo, ma anche per l'Unione Europea il dazio medio che gli Stati Uniti imponevano a noi era circa l'1-1,5% prima, adesso siamo saliti al 10, quindi sì. Sterilizzare nel senso che è un passo indietro, però è un passo molto avanti anche nei nostri casi, e dobbiamo ricordarci perché appunto i nostri esportatori se lo ritrovano già adesso, tranne alcuni per esempio i farmaceutici, per cui forse Trump pensa addirittura un dazio a parte che già si ventila potrebbe essere il 20-25%, insomma per loro non cambierebbe molto, e quindi da una parte vediamo quello, dall'altra è vero che Xi Jinping ci prova, no? Ci dice dovremmo avvicinarci, ma proprio i dazi fortissimi di Trump a loro, alla Cina, significa che una parte di di ciò che non andrà in America, ovviamente qual è il mercato più simile agli Stati Uniti nel mondo? Siamo noi, e già noi eravamo più aperti alla Cina, anche per ragioni di interesse commerciale, è normalissimo che arrivino altre cose da noi, e di nuovo questo è un doppia lama, ecco, da un lato hai il fatto che per molti beni di consumo finali, diciamo, no, che arrivano da noi, per esempio addirittura il tessile, le magliette, eccetera, scende il prezzo e va bene, è un vantaggio per noi. Dall'altra, e forse anche per gli intermedi, dall'altra parte è vero anche che per molte cose in cui noi siamo in competizione, tanto anche made in Italy di meccanica strumentale, made in Italy di altre cose, è in competizione con la Cina. Se arrivano altri prodotti cinesi a più basso prezzo, ovviamente è un problema. Quindi non è facile, no, mediare, proprio perché Trump ha spinto la Cina verso di noi, in parte geopoliticamente ci riallineiamo, ma in parte la Cina diventa più un competitor commerciale nostro, ecco. E quindi purtroppo ha fatto un po' questo lui, ci ha diviso.
Sì, ma non so se c'è una strategia sottile o se da quello delle ultime mosse che ha fatto nei vari giorni, appunto, dicevo, proclami, avvertimenti, poi le marce indietro, dietro front, se navighi a vista così come gli viene, se sia il suo consigliere al commercio Peter Navarro, che pure Musk, insomma, ha definito più idiota di un sacco di mattoni, ma insomma si complimentano tra di loro e non solo. Dice un ascoltatore: buonasera dottoressa Giordano, i dazi ci sono e come non alti, ma ci sono il 10%, l'abbiamo detto, su alcune merci si fanno sentire, inoltre su acciaio, alluminio e auto sono al 25%, e poi non solo la Cina ha un trattamento speciale, anche Canada e Messico, temo che la ritrattazione di Trump, dice, sia solo tattica comunicativa. Beh, adesso sappiamo, Matteo Villa, che qualsiasi cosa dica, tutti sul chi vive, no? Quanto durerà, sarà vero, tra un minuto cosa dirà, neanche tra due giorni, no?
È vero, è veramente difficile. E tra l'altro è veramente difficile fare previsioni, e veramente difficile anche capire cosa voglia, perché secondo me l'hai detto benissimo, al momento Trump naviga a vista, c'è una strategia non sottile ma molto chiara di fondo, che però siccome è stata applicata in questa maniera, diciamo, brutale dal punto di vista per gli Stati Uniti, ma anche, se vogliamo, anche molto spartana, non sofisticata, è andato per esempio Trump a colpire i paesi anziché i prodotti, una cosa che non si fa mai, no? Dal punto di vista dei dazi, se tu vuoi proteggere qualcosa scegli i prodotti in cui, certo, tu puoi diventare un po' più competitivo, se scegli i paesi sbagli, cioè, diciamo, come fai, sbagli, ecco. L'esempio è, no, il Vietnam, 50% di dazi, arrivano solo le magliette, cioè insomma lì devi anche capire in cosa puoi commerciare davvero, in cosa puoi diventare competitivo. Dall'altra parte è anche vero che appunto in questa condizione Trump non riesce neanche a realizzare la seconda cosa, no? Il rimpatrio della produzione degli Stati Uniti. Perché? Perché per la fine se devi portare una fabbrica lì, anche dall'Europa, ma anche da parte degli statunitensi, ci metti magari 4-5 anni, e se Trump cambia idea ogni due mesi o addirittura ogni due giorni, come fai? E lo sento tantissimo, no? Tante imprese italiane ci chiedono cosa facciamo con i dazi, e ci dicono come prima cosa sicuramente non aumenteremo la produzione lì se non abbiamo già una fabbrica, perché di fatto non ci conviene aprire qualcosa adesso. Trump magari domani cambia idea.
Appunto, quindi diciamo è tutto così molto, molto sospeso, molto temporaneo. L'Unione Europea comunque sappiamo a questo punto ha fermato anche i propri controdazi che dovevano partire il 15 aprile, poi in una seconda tranche il 16 maggio e in una terza il 1 dicembre, appunto guardinga, pronta, aperta ai negoziati, come è stato ripetuto più volte, però anche con possibili contromisure pronte che potrebbero riguardare le big tech, no?
Sì. Ecco. Sì, sì, beh, guarda, quello che non guarda Trump lo guardiamo noi, è un po' rischioso, devo dire. Allora, cioè, in realtà, come sapete, la nostra bilancia, diciamo, dei pagamenti è molto meglio, è messa molto più in pareggio rispetto a quella che dice Trump. È vero che siamo sempre un po' in surplus noi, ma di fatto, se le merci, appunto, mega surplus europeo, sui servizi vincono gli statunitensi. È ovvio, perché ovviamente ogni volta che apriamo il computer usiamo servizi che quasi sempre sono statunitensi. Non è facilissimo anche lì sanzionare le big tech, perché puoi immaginare, appunto perché utilizziamo servizi anche a pagamento, no? Molti sono gratuiti, ma alcuni sono a pagamento. Se tu sanzioni loro, poi alla fine quei servizi comunque ci aumentano il prezzo da noi. Quindi non è così facile sanzionare anche le big tech. Certo, puoi regolarle un po' meglio e oppure puoi tassarle un po' di più. Non facilissimo né convincere i paesi che le tassano troppo poco, né poi convincere i consumatori europei che è meglio pagare un po' di più. Uno dei prodotti, diciamo, statunitensi, lo conosciamo bene, non li cito, in Europa per dare un po' di fastidio a Trump, ecco, non è facilissimo.
Chiudo dicendo che un'agenzia di poco fa, Anker, l'azienda cinese che opera nel settore dell'elettronica, ha iniziato ad aumentare i suoi prezzi su Amazon.com, la piattaforma e-commerce degli Stati Uniti. Anker, rivela il Wall Street Journal, è un marchio affermato sulla piattaforma del sito di e-commerce e vende power bank di ricarica, mouse per computer e altri prodotti, ha aumentato i prezzi di dozzine di prodotti. Insomma, questa guerra continua ad andare avanti, vedremo se, come dice Trump, in realtà la Cina vorrebbe negoziare ma non sa da dove cominciare, oppure va avanti, che insomma non fa bene a nessuno. Questa è un'ennesima puntata e ce ne saranno purtroppo moltissime altre. Grazie a Matteo Villa dell'ISPI, a presto quindi. Matteo,
grazie a voi, a
grazie,
presto.
Buona serata. Adesso una pausa di riflessione, come sempre torno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Per i vostri messaggi 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, un ascoltatore mi scrive: Roberta, cosa ne pensa della moltiplicazione del vino di Lollobrigida? Allora, Lollobrigida è il ministro dell'agricoltura, ha fatto un ulteriore scivolone perché difendendo il vino italiano ha detto non può essere una cosa cattiva, se altrimenti andremmo contro colui che l'aveva moltiplicato. In realtà si è confuso con le nozze di Cana, dove aveva Gesù trasformato l'acqua in vino, e poi invece dall'altra parte c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, diciamo che ha fatto una crasi, una confusione, insomma diciamo che ogni tanto ci regala un sorriso. Adesso però passiamo ad altro. E parliamo di quello che potrebbe essere un grosso progresso della medicina, ora ce lo dirà un esperto. È stato messo a punto un test del sangue semplice ed economico per la diagnosi precoce del Parkinson, che sappiamo purtroppo con l'invecchiamento anche della popolazione, diciamo che è una delle malattie degenerative che colpirà sempre maggiormente. Questo test funziona in modo da scoprire il Parkinson prima della comparsa dei sintomi ed è il risultato di ricercatori dell'Università Ebraica di Gerusalemme, reso noto su Nature Aging. Il test quantifica specifici frammenti di RNA nel sangue concentrandosi su una sequenza ripetitiva di RNA che si accumula nei pazienti e su un declino parallelo dell'RNA mitocondriale che peggiora poi il progredire della malattia. Insomma, questo diciamo è l'aspetto più tecnico, però voglio chiedere subito al professor Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buonasera professore.
Buonasera, buonasera.
E grazie della disponibilità. Allora, ci dica se è una cosa, perché spesso leggo di scoperte, di progressi che però poi rimangono lì e non c'è l'applicazione concreta, si perdono poi nel tempo. In questo caso lei cosa ne pensa?
La scoperta è importante, solamente una piccola precisazione: il Parkinson non è una malattia del vecchio, l'età media di insorgenza è poco dopo i 60 anni, è un caso su 4, un caso su 5 esordisce sotto i 50 anni. Il problema è questo: quando i sintomi del Parkinson compaiono, già il 70% di una zona del cervello che produce dopamina, chiamata sostanza nigra, se n'è andata. Quindi fare una diagnosi precoce e voler dire proteggere il soggetto. Cosa succede nel Parkinson? Si accumula una proteina piegata male. Prendiamo un foglietto illustrativo di un farmaco, quando lo apri non lo ripieghi più. Esattamente la stessa cosa. Si chiama alfa-sinucleina. Quando incomincia a piegarsi male, si piegano male tutte le sue sorelle e la sostanza nigra degenera. Riuscire a trovare nel sangue un marcatore semplice, perché non devo andare a prendere nel cervello, ma sul sangue, può aprire da qui a 5-10 anni prospettive di diagnosi e di cure precoci. Oggi ci sono cure sintomatiche, si stanno sperimentando cure per rallentare la progressione di malattia, ma questo è un primo passo davvero promettente.
Quindi, professore, non è la cura, è una diagnosi precoce, ma questa è possibile da subito, quindi facendo chiunque volesse fare un test del sangue può farlo per capire se c'è il rischio del Parkinson?
Certamente non adesso, la rivista su cui è stato pubblicato è prestigiosissima e questi studi devono essere poi estesi a popolazione ben più ampia, però sono probabilmente delle pietre miliari, e cioè riuscire a scoprire prima che il paziente manifesti il tremore, il rallentamento, la rigidità, dimostrare nella periferia, quindi sul sangue, questa anomalia, può essere la base per cominciare a curare prima. Noi lo facciamo con tante cose, noi curiamo il colesterolo prima ancora che si formi la placca sulle carotidi, tanto per dire, o curiamo la glicemia prima che il paziente diventi un vero e proprio diabetico conclamato. È chiaro, tutti i nostri pazienti vorrebbero avere un qualcosa che funzioni domani. La neurologia è una scienza relativamente recente in queste cose, e questo è un primo passo molto importante, ma non credo che l'orizzonte temporale possa essere meno di almeno 4-5, se non più anni.
Speriamo, se fosse possibile anche prima. Insomma, comunque già un primo passo molto importante, come diceva il professor Piero Barbanti, ricordo, primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Grazie molte, professore. Grazie, buona serata.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Oh, adesso invece c'è il nostro Giovanni Capuano che ci aggiorna sulla partita in corso di Serie A Udinese-Milan. Ciao Giovanni.
Ciao Roberta, sì, siamo nell'intervallo di Udinese-Milan, il Milan è in vantaggio per 2-0, è successo tutto proprio negli ultimi minuti dopo una gara in cui i rossoneri avevano fatto la partita, avevano già avuto dopo 20 secondi una grande occasione con Reinders, era stato bravo Okoye, il portiere dell'Udinese, a mettere in calcio d'angolo i rossoneri che avevano fatto la partita senza però creare più grandi chance, partita che si è sbloccata proprio nel finale, al 42esimo c'è stato il gol del vantaggio realizzato da Leao con un bel destro dal limite dell'area di rigore sotto la traversa, assist di Fofana, palla imprendibile per Okoye. L'Udinese ha provato a organizzarsi per cercare di arrivare all'intervallo sotto di una sola marcatura e poi tentare nella ripresa il pareggio, però poco prima dell'intervallo è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo il raddoppio di Pavlovic che ha colpito di spalla, non di testa, di spalla, ma ha battuto Okoye, quindi 2-0 per il Milan. Tra qualche istante inizierà la ripresa, ma partita che sembra abbastanza in discesa per la squadra di Conceição.
Bene, grazie al nostro Giovanni Capuano. Adesso vi lascio come sempre il venerdì, dopo la viabilità, al reportage del venerdì, e poi invece torniamo insieme per le previsioni del tempo del fine settimana.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Un Brexit reset per le relazioni economiche e commerciali tra Regno Unito e Unione Europea, di Sergio Nava.
This is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day
American industry was reborn the day America's destiny was reclaimed.
Sarà proprio Donald Trump la miccia d'innesco di un Brexit reset? Il riavvicinamento progressivo tra Regno Unito e Unione Europea, che dovrebbe culminare nel summit euro-britannico in programma a Londra il 19 maggio, il cui perno sarà soprattutto incentrato sulla cooperazione nel settore difesa, avrà con ogni probabilità un cote economico e commerciale. La special relationship tra Washington e Londra, tanto celebrata dai cantori di Brexit ai tempi del referendum 2016, è sembrata evaporare con l'annuncio dei dazi lo scorso 2 aprile, quando anche Londra, seppur in misura minore rispetto all'Europa, è stata colpita dalle misure tariffarie di Trump. Al di là dei successivi tira e molla e delle marce indietro americane, il segnale, come ha fatto notare anche il Financial Times, è chiaro: la promessa di una Gran Bretagna globale, proclamata dai sostenitori di Brexit, si è rivelata una promessa vuota. Quanto allora è possibile un Brexit reset nei settori economico e commerciale e quali danni ha fatto Brexit all'economia e ai rapporti Europa-Gran Bretagna? Alla fine dello scorso mese siamo volati a Londra per indagare a fondo la questione. Chris Barton, il Trade Commissioner di Sua Maestà, ai nostri microfoni afferma che il punto principale del reset è assicurarsi che Gran Bretagna ed Europa abbiano una relazione costruttiva e di vicinanza all'interno della precondizione di un Regno Unito fuori dall'Unione, fuori dal mercato unico, fuori dall'Unione doganale. Conta l'atteggiamento mentale di vedersi come partner che lavorano assieme, rimuovendo le barriere al commercio dove è possibile, sostiene Barton. Questo più che guardare a un modello vero e proprio di commercio e investimenti. Quali sono le aree di interesse in un ipotetico Brexit reset commerciale? Chiediamo a Barton. La prima cosa è che ci sono 97.700 aziende britanniche che esportano nell'Unione. Si tratta di un ambiente economico molto vibrante, di PMI britanniche che esportano. Ovviamente esistono barriere al commercio. Stiamo cercando di renderle il più fluide possibile. Lavoriamo anche a livello bilaterale. E lavoriamo per progredire, per esempio con possibili emendamenti all'accordo fitosanitario, che aiuterebbe molto a rendere più semplice lo scambio a livello di prodotti alimentari. Ovviamente attendiamo su questo la risposta europea, ci dice. Le politiche tariffarie dell'amministrazione Trump obbligheranno a un Brexit reset più deciso, chiediamo? Abbiamo una relazione commerciale costruttiva con Stati Uniti e Unione Europea. Siamo a favore del libero commercio, non ci piacciono i dazi, anche con Washington. In un caffè nei pressi di Victoria Station incontriamo uno dei più noti analisti economici italiani nella capitale britannica. Brunello Rosa è amministratore delegato e capo della ricerca di Rosa Rubini Associates, nonché visiting professor presso diversi atenei. Per iniziare gli chiediamo se la Gran Bretagna abbia guadagnato o perso da Brexit.
La Gran Bretagna ha sicuramente perso, non lo dicono solo i Remainers o gli anti-Brexiteer, ormai iniziano a metterlo apertamente anche i Brexiteer, le categorie che avrebbero dovuto guadagnarci, per esempio i famosi pescatori che avrebbero dovuto finalmente usufruire in libertà del mare del nord per pescare il loro pesce, evidentemente in realtà si sono trovate molte più barriere, soprattutto un mercato di sbocco chiuso, perché i pescatori dell'Europa continentale si sono rivolti ad altri mercati e hanno navigato in altre acque. Quindi anche coloro che più di tutti avrebbero dovuto beneficiarne in realtà sono aperti nel dire che non ha funzionato.
Quali sono, diciamo, i settori che più sono rimasti colpiti da Brexit?
Allora, tutti i servizi domestici hanno continuato a fare abbastanza bene perché hanno una domanda interna comunque robusta, dovuta anche a un dividendo demografico importante derivante anche dall'immigrazione, che in realtà ha raggiunto livelli record dopo il Brexit, con una diminuzione, mi pare evidente, dei cittadini europei e un aumento dei cittadini extraeuropei, in particolare asiatici. I settori che hanno invece sofferto di più sono evidentemente tutti quelli legati all'export, sia di beni che di servizi. Nell'ambito dei beni, evidentemente anche le catene del valore, per esempio per la produzione di auto, che richiedono, diciamo così, l'ingresso e l'uscita di componenti senza frizioni, hanno molto sofferto. E per quanto riguarda i servizi, certo che Londra ha comunque un ruolo preponderante a livello europeo, però i servizi bancari, assicurativi, finanziari hanno cercato ulteriori sbocchi in altre capitali europee, che fossero Amsterdam, fossero Parigi, fossero Francoforte. Quindi comunque anche il ruolo di Londra come piazza finanziaria globale ne ha un po' risentito.
Quale Brexit reset si profila all'orizzonte tra economia e finanza? Il minimo comune denominatore, i controlli fitosanitari di cui si parla tanto, che è pochissimo alla fine?
Sì, allora, quello mi sembrerebbe il minimo, proprio per evitare che l'agricoltura britannica, che avrebbe dovuto giovarsi del Brexit, pesca, agricoltura, allevamento, sono tutti settori che hanno sofferto enormemente dal Brexit. Ho trovato recentemente l'attivismo di Starmer in campo della difesa comune europea un buon viatico per rientrare nei giochi, un modo per rientrare nel gioco, far capire che la Gran Bretagna ha un enorme ruolo da giocare in Europa, anche se non necessariamente dentro l'Unione Europea, perché ha molto da offrire, evidentemente un'industria dei servizi all'avanguardia, una finanza all'avanguardia, un esercito probabilmente ineguagliato in Europa. Bisogna aspettare probabilmente una nuova tornata elettorale in cui emergano posizioni apertamente favorevoli al ricongiungimento tra le due parti, in modo da avere un mandato popolare per fare una negoziazione vera.
E il nostro tour nella capitale britannica non poteva prescindere da una visita in una delle istituzioni editoriali del paese, il settimanale The Economist, non lontano dalle rive del Tamigi. Incontriamo John Pitt, Brexit Editor per The Economist.
I think most people would say a failure.
La Brexit è stata secondo molti un fallimento, anche per chi l'ha sostenuta nel 2016. Molti di loro ancora ritengono sia stata la decisione giusta, ma non pensano sia stato un successo poi nella pratica. Non ci sono segnali che abbia aiutato l'economia e l'intero processo di divorzio è stato molto doloroso. Ora ci troviamo nella posizione di voler porre riparo ai nostri rapporti con Bruxelles ed è una posizione molto complicata in cui trovarsi. Una maggioranza significativa delle persone definirebbe Brexit un fallimento. Ma quali settori sono stati più colpiti da Brexit a livello economico e commerciale? Chiediamo a Pete. In particolare l'export di prodotti dalla Gran Bretagna verso l'Unione Europea, come prodotti alimentari, chimici, automobili, hanno avuto anni difficili. I servizi sembrano aver tenuto maggiormente, anche perché erano meno integrati nel mercato unico, ed è stato difficile per le industrie manifatturiere britanniche perdere l'accesso al mercato europeo, un mercato molto grande. Con Trump alla Casa Bianca, per l'intero settore export non sarà semplice.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
E come sempre ogni venerdì a questo punto è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Naturalmente la risposta aspetta Mattia Gussoni del meteo.it. Caro Mattia, mi sembra di capire che questo fine settimana è un mezzo bicchiere mezzo vuoto e un bicchiere mezzo pieno, no?
Buonasera. Ciao. Sì, esatto, dobbiamo goderci al massimo la giornata di domani, che sarà ampiamente soleggiata da nord a sud con temperature quasi estive, in particolare al centro-sud e sulle due isole maggiori, con punte massime intorno ai 24-25 gradi. Domenica invece si avvicinerà una perturbazione in discesa dal nord Atlantico, quindi porterà le prime piogge temporali, in particolare al centro-nord nella seconda parte di giornata. Quindi sì, un weekend mezzo pieno e mezzo vuoto.
Ce ne liberiamo presto di questo mezzo pieno di pioggia?
No, perché no. La prossima settimana arriverà davvero tanta tanta pioggia un po' su tutte le regioni per quasi tutta la settimana santa, tra l'altro.
Santi numi, è la solita storia, va bene. Basta, non voglio sapere altro, di male in peggio.
Così.
Grazie al nostro Matteo Gussoni del meteo.it, buon tempo a te comunque sia. Ciao Mattia.
Ciao, alla prossima.
E noi ci sentiamo per gli altri aggiornamenti tra poco.